Bene, allora quando sono le 11:05 torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo in voce per parlare appunto di una tematica insomma relativamente recente forse per questo paese, ma magari insomma chi ci ascolta ne sa più di questa voce che vi sta parlando. Parliamo oggi questa mattina della medicina di genere, perché ne vogliamo fare un approfondimento, perché lo stato di salute di malattia è influenzato sia da aspetti sanitari legati appunto al sesso, quindi biologici, sia da aspetti socio-economici e culturali, e tra questi anche il genere. Lo abbiamo visto ovviamente durante tutto questo periodo pandemico, e gli uomini e le donne insomma, pur essendo soggetti alle medesime patologie, presentano spesso infatti significative differenze riguardo l'insorgenza, la sintomatologia, la progressione, la prognosi e la risposta anche alle terapie di moltissime malattie. E come sappiamo, purtroppo la medicina fin dalle sue origini ha avuto un'impostazione molto androcentrica, piuttosto androcentrica, relegando agli interessi per la salute femminile ai soli aspetti correlati alla riproduzione, no? Le donne, si diceva, sono dei piccoli uomini. E però appunto gli studi condotti in ambito clinico e farmacologico sono sempre stati compiuti considerando quasi esclusivamente soggetti maschili e adattando poi i risultati alle donne, ai corpi femminili, senza valutare appunto che la biologia femminile, con peculiarità anatomiche, funzionali e soprattutto ormonali che la caratterizzano, poteva influenzare talvolta in modo determinante lo sviluppo e la progressione delle malattie. Stamattina ne vogliamo parlare con la dottoressa Anna Ruggeri, che è una virologa, ricercatrice senior nel Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
Buongiorno a lei, grazie di essere con noi. Insomma, con lei volevamo parlare appunto, intanto fare un'introduzione su che cos'è la medicina di genere, di cosa si occupa, di cosa non si occupa. Noi abbiamo provato a fare questo piccolo cappello introduttivo per sottolineare quanto appunto tutto sia tarato su un corpo maschile dai secoli dei secoli, e quanto invece questo poi possa trarre in inganno rispetto appunto non solo alla prognosi, alla diagnosi di alcune patologie. Lasciamo a lei la parola.
Grazie per l'ottima introduzione, che mi fa subito diciamo definire che cosa è la medicina di genere. La medicina di genere, così come è anche stata definita in base alle indicazioni dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è lo studio dell'influenza proprio delle differenze biologiche, come lei diceva, definite dal sesso, e di quelle socio-economiche e culturali, che vengono definite genere, proprio sullo stato di salute e di malattia di ogni persona. Che cosa non è la medicina di genere? La medicina di genere non è la medicina delle sole donne, non è quello che riguarda semplicemente una branca della medicina che riguarda solo uno dei sessi, in particolare quello femminile, ma è un approccio nuovo della medicina che si applica trasversalmente a tutte le discipline mediche. È proprio un nuovo approccio metodologico, direi proprio un'innovazione metodologica in medicina, che pone attenzione proprio alle differenze tra gli uomini e le donne nella fisiologia, nella patologia, quindi nelle malattie, nel modo in cui le malattie si manifestano, quindi nella sintomatologia, e nella risposta ai trattamenti terapeutici delle varie malattie che colpiscono entrambi i sessi. Per esempio, perché è importante diciamo che si introduca questa nuova dimensione nell'ambito medico? Perché proprio in relazione alle patologie le donne, ad esempio, possono avere sintomi, localizzazioni di alcune malattie, segni che sono diversi da quelli degli uomini e che, se non sono conosciuti, possono indurre a degli errori medici, soprattutto a ritardi nella diagnosi di alcune malattie oppure nella terapia, o addirittura ad una inefficacia degli screening. Poi magari vi faccio anche qualche esempio. Come lei giustamente diceva, in generale la prassi medica codificata è basata proprio sulla medicina cosiddetta evidence-based, ossia su quella basata sulle evidenze, e le linee guida sono basate su prove che sono state ottenute prevalentemente sul sesso maschile. Quasi sempre i trials clinici includevano solo uomini. Questo non tanto diciamo per una discriminazione tra i sessi, ma per il fatto che le donne, avendo un ciclo mestruale, quindi essendo sottoposte a delle fluttuazioni ormonali frequenti nell'arco del mese, danno dei risultati più variabili rispetto a quelli degli uomini, quindi anche più difficilmente gestibili ai fini di una interpretazione dei risultati per poi applicarli in campo medico. Ed inoltre anche perché le donne non venivano incluse nei trial clinici, in quanto specie le donne giovani potevano trovarsi in stato di gravidanza non consapevole, e quindi diciamo il trial clinico poteva essere anche in qualche modo pericoloso. Per cui diciamo che la medicina di genere è una doverosa, necessaria dimensione interdisciplinare della medicina, che vuole proprio studiare l'influenza dei due aspetti, biologico, il sesso, e socioculturale, il genere, sugli aspetti della salute dell'uomo. Quindi bisogna, qual è lo scopo poi di tutto ciò? Quello di rendere in maniera ottimale gli interventi sulla salute, quindi ottimizzare l'appropriatezza della diagnosi e della cura e la prevenzione delle patologie, per ottenere una personalizzazione degli interventi medici e attraverso le politiche sanitarie, e quindi anche una conseguente azione sanitaria che consideri proprio che ci sono delle differenze tra gli uomini e le donne sin dall'inizio. Ok? Come il nostro paese, diciamo, si è posto in relazione a questa problematica scientifica? Beh, possiamo dire che questa volta l'Italia ha una posizione all'avanguardia rispetto agli altri paesi europei, poiché nel 2018, dal 2018 è l'unico paese europeo che si è dotato di una legge, la legge 3 del gennaio 2018, nel cui articolo 3 c'è proprio viene proprio affrontato l'aspetto di applicazione e diffusione della medicina di genere nel Servizio Sanitario Nazionale, quindi in un ambito molto applicativo. E poi c'è stato un decreto ministeriale del 2019 che, come previsto in questa legge che ho citato, ha varato un piano nazionale per applicare proprio la medicina di genere in tutti gli ambiti, negli ambiti di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone, con approcci che tengano conto delle differenze uomo-donna e anche dei transessuali. Il piano viene adottato proprio nel rispetto dei principi di promozione e sostegno dell'insegnamento della medicina di genere, per anche garantire livelli di formazione adeguati nel personale medico e paramedico. E a tale riguardo si sta lavorando, l'Istituto Superiore di Sanità con il Ministero e il MIUR, alla preparazione di un piano nazionale di formazione in medicina di genere, che riguardi non soltanto gli studenti delle facoltà mediche e paramediche, ma anche la formazione professionale continua degli operatori sanitari. Inoltre, nell'Istituto Superiore di Sanità nel 2017 è stato istituito il Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, che ha proprio il ruolo di avere un'attività di ricerca biomedica, di formazione e comunicazione, oltre che a svolgere varie attività istituzionali. Presso il Centro di Riferimento della Medicina di Genere dell'Istituto Superiore di Sanità ha sede, appena istituito quest'anno, l'Osservatorio. L'Osservatorio ha il ruolo di monitorare l'attuazione di tutte le azioni previste nel Piano Nazionale per la Medicina di Genere, che vengano trasferite effettivamente sul territorio. Possiamo dire che in ambito europeo, come ho detto, l'Italia è un paese all'avanguardia, anche se possiamo dire che in ambito internazionale ci sono stati vari organismi istituzionali, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ho già citato, la Comunità Europea, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, che hanno messo in atto in anni precedenti delle azioni per riconoscere il genere come un determinante di salute. E quindi hanno promosso azioni più per eliminare le disuguaglianze di genere in ambito sanitario e ridurre anche i rischi lavoro correlati per la salute della donna. Quindi erano ancora delle azioni un po' più mirate alla equità di genere, più che veramente ad uno studio delle differenze biomediche, biologiche tra uomini e donne. Una svolta importante poi si è avuta nel 2009 con l'istituzione da parte dell'OMS di un dipartimento sulla salute delle donne e le differenze di genere, genere, poi è stato pubblicato un action plan e così via. Inoltre successivamente sono state proposte delle linee guida per inserire nell'ambito dei progetti di ricerca europei, cosiddetti Horizon 2020, dei concetti che tutti i progetti che venivano attuati e finanziati in ambito di ricerca dovessero contenere o avere l'occhio e l'attenzione alla valutazione delle differenze di genere. Infine posso dire che per quanto riguarda sempre l'ambito internazionale ci sono molte società scientifiche internazionali, tra cui anche l'Associazione Internazionale per la Salute dell'Uomo, la Società Internazionale di Medicina di Genere, organizzazioni americane per lo studio delle differenze sessuali. Volevo un attimino, anche se ho ancora qualche minuto, stressare e fare anche degli esempi un pochino più pratici, perché fin qui abbiamo dato tante definizioni, le leggi eccetera, ma gli uomini e le donne in realtà differiscono, oltre che biologicamente e geneticamente, anche per i loro stili di vita, per le abitudini. Quindi molto spesso anche i fattori comportamentali, le attività, i ruoli sociali possono esporre in maniera diversa gli uomini e le donne a fattori tossici o infettivi, che determinano quindi conseguenze diverse nei sessi a causa proprio della diversità biologica e genetica tra uomo e donna. Ci sono ad esempio vari esempi in tale ambito, alcuni sono per esempio il diverso effetto che l'alcol ha nell'organismo maschile e in quello femminile, legato al fatto che la donna ha una minore quantità dell'enzima che metabolizza l'alcol, e quindi l'effetto dell'alcol sulle donne ha un impatto maggiore che sull'organismo maschile. In altri casi invece si tratta proprio di diversa manifestazione di patologie che colpiscono entrambi i sessi. Un esempio classico che si fa sempre, che è anche uno di quelli che per primi è venuto alla conoscenza, è quello delle malattie cardiovascolari, che pur se sono il killer numero uno per la donna, superando anche altre cause di morte, in generale le malattie cardiovascolari sono sottostimate e sottodiagnosticate nelle donne, o quantomeno sono diagnosticate in uno stato più avanzato nelle donne rispetto agli uomini, e di conseguenza nelle donne si può avere una gravità della prognosi peggiore rispetto agli uomini, ed anche maggiori esiti fatali, cosa di cui non ci si rendeva conto. Questo perché? Intanto perché veniva considerata una malattia maschile, e quindi tutte le azioni di promozione preventiva, di interventi preventivi per il miglioramento degli stili di vita che prevenissero le malattie cardiovascolari erano indirizzate agli uomini e non alle donne. Ma un altro aspetto importante, ad esempio, è che nelle donne l'infarto del miocardio si presenta con una sintomatologia tipica rispetto all'uomo, con ansia oppure dispnea, affaticabilità, un dolore non localizzato al petto ma all'addome, quindi un po' una nausea, e questo spesso non fa riconoscere alle donne che quelli sono i sintomi dell'infarto, perché i sintomi dell'infarto sono codificati su quelli maschili, e di conseguenza le donne vengono diagnosticate tardivamente, arrivano in pronto soccorso più tardi, i sintomi magari non vengono neanche riconosciuti dagli operatori sanitari se questi non sono opportunamente formati, come dicevo, dai programmi di formazione per gli operatori sanitari. Un altro esempio abbastanza evidente è la differenza uomo-donna, che potrebbe anche inficiare a volte i programmi di screening preventivo di alcuni tumori, come ad esempio il tumore del colon retto. Perché? Perché nella donna questo tumore interessa di solito il tratto ascendente del colon, nell'uomo il tratto discendente. Allora lo screening che si fa preventivo è la ricerca del sangue occulto nelle feci. Sangue occulto nelle feci che nell'uomo è prognostico, perché essendo nel tratto discendente la comparsa di sangue avviene in una fase precoce della malattia. Nella donna, in cui il tumore si inserisce prevalentemente nel tratto ascendente, il sangue occulto nei feci compare in una fase molto tardiva, quindi questo potrebbe richiedere, opportunamente approfondito, come per il cancro del colon retto, magari ci sono anche altri casi che non sono ancora stati evidenziati, potrebbe richiedere l'adeguamento dei programmi di screening. Siccome mi occupo prevalentemente di differenze di genere in risposta ai vaccini, non posso omettere di fare l'esempio della diversa risposta immunitaria tra uomini e donne.
prima di questo potevo farle, posso farle una domanda?
Come no,
rispetto
mi scusi
ad altre. No, ma che scherza. No, sempre rispetto a le diverse malattie, insomma, con cui sono colpite uomini e donne. Insomma, l'80%, se non ci ricordiamo male, dei pazienti con patologie autoimmuni, quindi sì, tiroide, di Hashimoto, artrite reumatoide, è donna. E anche alcune malattie neurologiche, per esempio come il Parkinson e l'Alzheimer, mostrano differenze di incidenza nei due sessi.
Esatto.
Due sessi. Questo ha una spiegazione scientifica, immaginiamo.
Allora, guardi, per quanto riguarda proprio le malattie autoimmuni, ci arrivavo appunto dicendo che le donne, il sistema immunitario femminile è più immunoreattivo rispetto a quello maschile. In generale, a tutte le infezioni le donne rispondono con, diciamo, producendo una quantità di anticorpi maggiore a rispetto a quella degli uomini, e questo si verifica anche in risposta alle vaccinazioni. E non solo, anche la risposta immunitaria, non solo cosiddetta umorale, ma anche la risposta dei linfociti, è di maggiore, diciamo, entità nelle donne che negli uomini. Questo da un lato, diciamo, ha un effetto protettivo nei riguardi delle donne contro le infezioni, ma dall'altro questa maggiore immunoreattività espone le donne proprio allo sviluppo di malattie autoimmuni molto più frequentemente che nel sesso maschile. Tra le altre cose posso dire che questa diciamo maggiore immunoreattività femminile non è solo nell'uomo, nel senso essere umano, ma è conservato nella scala evolutiva nei soggetti femmina anche di organismi più semplici, non so, il riccio di mare, alcuni rettili, gli anfibi, gli uccelli, fino alle scimmie e all'uomo. Perché? Perché ovviamente la donna, o comunque l'organismo femminile, è destinato alla procreazione da un punto di vista biologico, e quindi il sistema immunitario deve essere più protettivo contro gli agenti patogeni. Quindi, tornando anche alla risposta immunitaria, esatto, ai vaccini, anche nelle vaccinazioni questa maggiore immunoreattività è un po' un'arma a doppio taglio, perché da un lato le donne producono livelli di anticorpi anche doppi rispetto agli uomini in risposta alle stesse vaccinazioni, ma sono più esposte ad andare incontro a quei piccoli eventi avversi o quelle cosiddette reazioni secondarie che si hanno alle vaccinazioni molto più degli uomini, proprio perché c'è una maggiore immunoreattività. Scusi, mi voleva chiedere qualche altra cosa.
No, forse. No, le volevo lasciare la parola su quanto stava iniziando a dirci rispetto alle differenze di sesso e genere nel Covid-19, proprio anche partendo da questa risposta differenziata per genere.
Esatto. Esatto, allora diciamo che la diversità nella risposta immunitaria non è l'unica, ci sono poi delle componenti ormonali, perché ad esempio gli ormoni femminili in generale sono immunostimolanti e quindi in un certo senso contribuiscono alla protezione. Per quanto riguarda il Covid-19 non è dissimile, diciamo, da altre infezioni, né da altre infezioni da coronavirus come quello della SARS e del MERS che abbiamo avuto in precedenza rispetto al SARS-CoV-2, ovvero la malattia è più grave in quanto si hanno più casi di ricovero in terapia intensiva tra gli uomini che non tra le donne, ed anche i livelli di letalità sono significativamente più elevati negli uomini che non nelle donne, e questo si è mantenuto non solo nel nostro paese, ma laddove sono stati forniti dati disaggregati è vero anche per altri paesi europei, asiatici, e quindi non è legato alla razza o all'etnia, ma è proprio legato al sesso maschile. I motivi di ciò, ci sono vari motivi, varie ipotesi sotto studio, alcune in parte dimostrate. Una è proprio l'interazione che il virus fa con la cellula bersaglio del polmone. Le donne hanno un livello di recettore per questo virus che è modulato dagli estrogeni, al famoso recettore ACE2. Quindi hanno una maggiore quantità di questo recettore, che se da un lato potrebbe favorire il virus, questo recettore normalmente protegge i polmoni dall'azione dannosa degli agenti esterni, ha proprio un ruolo protettivo. Quindi cosa succede? Negli uomini questo recettore è presente a livelli più bassi. Quando gli uomini, il polmone maschile viene infettato, questo recettore scompare, viene tutto, diciamo, requisito dal virus e quindi non rimane più per svolgere l'azione protettiva del polmone. Nelle donne, che pure si infettano in percentuale uguale a quella degli uomini, cioè il tasso di positività è uguale tra uomini e donne, però una parte di questo recettore viene utilizzato dal virus per provocare l'infezione, ma rimane una parte ancora disponibile per svolgere l'azione protettiva. Quindi questa è proprio un'azione diversa nei due sessi nei riguardi dell'interazione con questo virus. Ovviamente poi ci sono i meccanismi immunitari che sono diciamo un po' più intensi nelle donne che non negli uomini, oltre a fattori biologici ed anche ad altri fattori, come ad esempio la vitamina D sembrerebbe anche avere un ruolo. Quindi in generale l'infezione da SARS-CoV-2 non è diversa dalle altre, da tante altre infezioni virali, ed è massimamente più grave e letale nel sesso maschile rispetto a quello femminile. Se vuole un flash sulle vaccinazioni Covid, posso dire che al momento, mentre per la maggior parte delle vaccinazioni, come ho detto, è noto che c'è un'efficacia maggiore nelle donne, potremmo dire, o comunque una maggiore produzione di anticorpi in risposta al vaccino nelle donne rispetto agli uomini, ma più reazioni avverse nelle donne rispetto agli uomini. I trial clinici fin qui pubblicati, sia per i vaccini genomici che per i vaccini a base vettore virale, indicano una leggera, ma non si sa ancora se è statisticamente significativa, maggiore efficacia per il sesso maschile, soprattutto forse questo vale per i genomici. Ed è anche vero che in questi trial sono stati reclutati un numero pari di uomini e donne, benché siano stati effettuati ancora non su vastissima scala, come si saprà magari tra un po', quando la maggior parte della popolazione sarà stata vaccinata. Quindi sembrerebbe che per i vaccini del SARS-CoV-2 c'è quasi una controtendenza rispetto a le differenze di risposta tra i sessi rispetto ai vaccini tradizionali.
Senta, le voglio fare l'ultima domanda, poi la lasciamo. Dunque, lei ci parlava di questo piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere previsto appunto dalla legge 3/2018, assolutamente innovativo nel nostro paese, e di tutta una serie appunto di formazioni previste, immaginiamo, per personale medico, paramedico e per tutte quelle professionalità che si trovano appunto a lavorare nell'ambito della salute intesa olisticamente come benessere psicofisico. Ci domandiamo qual è la sua lettura e opinione rispetto all'attuazione di questo piano, quali sono anche le risposte che trovate, se ci sono ad esempio degli atteggiamenti non sempre predisposti a ad accogliere il fatto che le donne non siano piccoli uomini, ecco, oppure se vi è capitato di incontrare delle resistenze pure tra queste professionalità, per capire appunto, è chiaro che il piano poi sulla carta c'è, ma di fatto poi l'attuazione, immaginiamo, incontri anche probabilmente, ma magari no, è una domanda, delle resistenze sul piano pratico.
No, allora, più che delle resistenze potrei dire un po' delle incredulità a volte, oppure della curiosità, ma è una nuova medicina, cosa devo cambiare nel mio modo di fare medicina? Ecco, però devo dire che siccome il piano prevede ovviamente una attività da parte delle regioni, anche le regioni stanno attivando e hanno attivato quasi tutte dei tavoli regionali proprio per la applicazione in ambito sanitario di tutto ciò che necessita per tener conto delle differenze uomo-donna nelle patologie, nella diagnosi, nei processi di screening, e quindi magari si parte semplicemente anche dalla formazione del proprio personale sanitario. Il piano nazionale formazione per la medicina di genere, che è previsto nel piano nazionale per la medicina di genere, è attualmente in corso di stesura, come le dicevo abbiamo un tavolo con il ministero proprio per questo, e sarà si spera al più presto pronto, ma già posso dire che c'è una grande sensibilizzazione, soprattutto ovviamente per le facoltà mediche, in cui c'è veramente l'interesse, per cui spesso si fanno dei seminari, oppure ci sono alcuni corsi di laurea in cui sono stati inseriti già alcuni insegnamenti interdisciplinari nelle varie materie, proprio che tengono conto e che riguardano la medicina di genere. Quindi non mi sento di poter dire che ci sia un atteggiamento di ostacolo, quantomeno di più che altro di curiosità, perché ancora, nonostante già ormai da diversi anni noi ci occupiamo di questo, facciamo tanta formazione e tanta divulgazione, però nonostante questo ancora a volte non tutti sono raggiunti da questa nuova informazione, ma sono certa che data la operosità del nostro paese in questo ambito, ambito, sono sicura che a breve avremo veramente l'evidenza dei frutti di questo piano nazionale e dell'attività di tante persone che lavorano in questo contesto.
Noi la ringraziamo moltissimo per la sua disponibilità a parlare questa mattina e la salutiamo, se non altro da aggiungere, magari ci risentiamo presto.
No, io mi complimento per avere da divulgatori fatto un'ottima divulgazione su questo argomento, perché uno dei nostri principali problemi in questo paese, l'abbiamo visto un po' anche con la pandemia, è trovare una eccellente divulgazione e degli eccellenti divulgatori, e la medicina di genere necessita proprio di questo. Quindi grazie a voi e grazie per chi ci ha ascoltato.
Grazie a lei, buona giornata.
Altrettanto, arrivederci.